Newsline di Controradio, notiziario regionale.
Le 12.45, anche per le notizie regionali, apriamo con lo sciopero generale di venerdì 29 novembre con manifestazioni territoriali. Maurizio Landini, il segretario della CGIL, è stato questa mattina a Firenze e Scandicci animando varie assemblee sindacali in vista proprio dello sciopero generale di venerdì prossimo, in cui anche ai nostri microfoni ha spiegato le motivazioni. Ascoltiamolo.
Scioperiamo per chiedere un aumento vero dei salari, perché c'è un'emergenza salariale evidente, bisogna rinnovare i contratti a partire da quelli del pubblico ma anche privati. Scioperiamo per dire basta con un fisco che premia gli evasori e che continua a tassare il lavoro dipendente e pensionati, quindi chiediamo una riduzione della tassazione del lavoro dipendente e dei pensionati. Scioperiamo per chiedere che si facciano investimenti sulla sanità pubblica e non i tagli che si stanno facendo. Chiediamo che si facciano investimenti per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, chiediamo che si facciano investimenti per rafforzare anche il sistema di istruzione scolastico e poi di fronte a una situazione di crisi anche industriale pensiamo che sia un errore aver tagliato i fondi pubblici per il settore automotive, per gli investimenti e chiediamo in questa direzione che ci sia un'azione del governo per bloccare i licenziamenti e le chiusure che stanno ripartendo e per queste ragioni quella è una giornata naturalmente importante perché va cambiata una legge di bilancio ma va anche abrogato una serie di norme che il governo ha fatto, penso al collegato al lavoro dove hanno precarizzato ed esteso la precarietà nel lavoro senza precedenti, liberalizzando qualsiasi forma di lavoro. Così come noi chiediamo il ritiro del decreto sicurezza, che in realtà è un decreto insicurezza per il nostro paese e che mette in discussione i diritti fondamentali delle persone, il diritto di manifestare, il diritto di difendere la propria condizione, fino anche al diritto di sciopero.
Parliamo adesso di un'altra vicenda, perché quest'oggi siamo al convento di Santo Spirito, è stata presentata dalla Fondazione Caponnetto la 34esimo vertice antimafia con un focus dedicato proprio a sicurezza e criminalità a Firenze nel 2024. Com'è andata? Ci racconta tutto in diretta Domenico Guarino. Bentrovato Domenico.
Ben trovato, sì, i dati sono molto interessanti. Pensa che negli ultimi 11 mesi, quindi i primi 11 mesi dell'anno a Firenze, sono state effettuate ben 17 operazioni di rilievo nei confronti della criminalità organizzata, ovvero mafia, camorra, narcos, 'ndrangheta. Questi dati della Fondazione Caponnetto, presentando appunto, come dicevi, nel 25enale vertice antimafia della Fondazione, il vertice che si terrà il 30 novembre, dal titolo dalla mafia 4.0 all'antimafia 4.0. I dati dimostrano una notevole capacità di infiltrazione esistente nel territorio fiorentino, dice la Fondazione Caponnetto. Soprattutto il problema riguarda il fatto che non ci si chiede mai, ha detto Salvatore Calleri, portavoce della Fondazione, non ci si chiede mai da dove vengano gli ingenti capitali che sono investiti in città. Quindi c'è un problema molto forte di riciclaggio di denaro, come testimoniano numerose inchieste, indagini che sono state fatte recentemente. Preoccupa il fenomeno delle gang, dalle 40 alle 50 presenti sul territorio fiorentino, la qualità dei gruppi narcomafiosi operanti nel territorio. Unico segnale positivo, piccolo, il fatto che per quanto riguarda la criminalità di strada, spaccate, furti, eccetera, risse dopo un settembre-ottobre molto problematico, pare che in novembre ci siano dei dati in controtendenza, e questo forse in virtù dell'arrivo di agenti, di nuove forze a presidio del territorio, organizzazione di vari servizi di pubblica sicurezza, come abbiamo raccontato nel corso della nostra informazione. Naturalmente, dice Calleri, si tratta di un primo timido segnale, va verificato nel tempo, però indubbiamente è l'unico positivo in tutta una serie di preoccupazioni. Ovviamente la newsline serale, ulteriori particolari e le interviste che abbiamo raccolto, a te la linea.
Grazie a Domenico Guarino. Andiamo adesso a Pisa, dove l'Unione Inquilini è sotto sfratto dallo spazio storico che anima la difesa dei diritti dei più deboli, è in difficoltà dal 2000, da 24 anni. Il demanio rivendica la sede di Via del Cuore per farne uffici del Tribunale. Abbiamo sempre pagato l'affitto, chiediamo una proroga per trovare un altro posto, dice ai nostri microfoni l'avvocata Giulia Contini, segretaria dell'Unione Inquilini.
Unione Inquilini di Pisa lotta per il diritto alla casa e cerca, diciamo, di fornire un aiuto a tutte le persone che si rivolgono alla nostra associazione da ormai 50 anni a Pisa, e questo è sempre stato importante per noi, diciamo, rivolgere il nostro aiuto a tutte le persone di tutti i quartieri della nostra città. Per questo la nostra sede è stata per molti anni in via San Martino, e poi dal 2000 abbiamo ottenuto, grazie all'assessore Montano, la storica sede di Via del Cuore, dove ci troviamo ancora adesso, quindi da 24 anni siamo in quella sede che originariamente era del comune. Il problema è iniziato nel 2021, quando il comune ha trasferito il fondo al demanio di Livorno, e da quel momento abbiamo poi ricevuto l'avvio di un procedimento di sfratto, per cui il demanio ci chiede oggi di lasciare la nostra sede per restituire quella sede alla procura, e probabilmente appunto per farci degli uffici della polizia giudiziaria. Cioè, noi tante volte ci troviamo proprio a coprire dei buchi che dovrebbero essere dati dal servizio pubblico, quindi le persone si rivolgono a noi per chiedere un'assistenza a tutto tondo nella parte legale, che però è il minimo poi molte volte durante gli sfratti, no? È più una parte assistenziale delle persone nello spiegare loro che cosa stanno andando incontro, nello spiegargli quali sono le possibilità.
Torniamo adesso a Firenze per parlare di Piazza Dalmazia, dove sono stati portati innegabili vantaggi dalla tramvia, che però ha ulteriormente diviso la piazza, causando problemi sociali significativi. La tramvia, dicono negozianti e residenti, ha portato un grande servizio, ma anche brutte frequentazioni, non solo furti, ma anche baby gang, spaccio, personaggi molesti. Abbiamo raccontato questa storia da Piazza Dalmazia con Ennio, un residente, e Gemma, una commerciante. Su contrario.it trovate il podcast integrale della trasmissione, ma ascoltiamone un breve estratto.
Si sperava che con la realizzazione della tranvia venisse portata a compimento una riqualificazione, della piazza, di tutto e anche dell'intorno maggiore. Cioè, per me è stata fatta in parte questa riqualificazione, ma anche ancora un qualcosa che possa far sì che questi spazi vengano vissuti in maniera tranquilla, in maniera sana, riqualificare via di Rifredi, modificando anche la pensilina che è rimasta da quando c'era il mercato lì. Potrebbe essere comunque un modo per far sì che gli spazi venissero in maniera più ordinata, e anche la piazza, che è stata rifatta prima della realizzazione della tranvia, è stata poi lasciata in quella maniera. Ecco, forse aveva bisogno di una riqualificazione urbana diversa, anche se era già stata fatta. Io speravo francamente che venissero riqualificati maggiormente tutti questi spazi, che invece sono rimasti come erano prima e sono stati adattati al fatto che ora ci sia la tranvia, ma in maniera così molto blanda,
Sì, è un angolo buio tra il retro della pensilina e il fontanello comunale, e questo abbiamo già fatto presente anche questo all'assessore alla pubblica sicurezza. Stiamo cercando di capire se è possibile creare degli spazi alternati della pensilina stessa, in modo da renderlo più visibile anche qualora passassero le pattuglie, che comunque ultimamente ci sono più pattugliamenti a piedi, più pattugliamenti con le volanti. Certo è che se la piazza, come diceva Ennio, rimane un punto nascosto perché le siepi alte che non vengono tagliate come dovrebbero, il muricciolo, cioè lì è tutto fatto in modo che la piazza rimanga chiusa, quindi coperta e quindi nascosta. Deve essere fatto più sistematico, ci devono essere dei controlli in modo che la cittadinanza si senta sicura e si possa godere anche della tranvia, ovviamente.
Andiamo adesso nella sede della Presidenza della Regione Toscana, il Palazzo Sacrati Strozzi, perché è stata presentata la digitalizzazione del patrimonio della Fondazione Alinari. Di che si tratta? Ci racconta tutto in diretta la nostra Sandra Salvato. Buongiorno Sandra.
Buongiorno Raffaele, però ti racconto di un'altra storia, perché la conferenza stampa deve ancora iniziare, quella per Alinari. Noi abbiamo seguito in realtà la presentazione della Festa della Toscana 2024 e abbiamo deciso, così dice il Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, di dedicare questa edizione alla Toscana terra di genio e innovazione, pensando proprio alla grande innovazione posta in atto da Pietro Leopoldo, ma al tempo stesso alle tantissime personalità che nella storia della Toscana hanno in qualche modo cambiato e rivoluzionato l'intero pianeta, così come dicevamo Mazzeo, che ha presentato la rassegna che ha il suo momento topico, lo sappiamo, il 30 novembre prossimo, una festa dunque all'insegna dell'innovazione che prosegue sempre Mazzeo, significa più diritti. L'edizione 2024 vuole consegnare un messaggio di speranza soprattutto alle nuove generazioni, lo farà attraverso un programma ricco e articolato, a cominciare dalla seduta solenne di Palazzo del Pegaso, che insieme a Palazzo Bastoggi sarà aperto alla cittadinanza ed è già tutto sold out. In questa occasione sarà possibile visitare la mostra di Shimamoto, la Galleria del Genio Toscano in realtà aumentata, la mostra Memoria e Libertà con i dipinti di Emanuele Favi, e sempre il 30 novembre non mancheranno momenti di intrattenimento con alcuni degli artisti più interessanti del nostro panorama. Penso a Gaia Nanni, che con Alessio Sardelli e Roberto Beneventi porterà alla ribalta la storia della nostra gente, un concerto spettacolo che recupera i valori di chi ha fatto la Toscana prima di noi. Ci sarà quindi una visita guidata all'archivio storico del Consiglio regionale della Toscana, che conserva il fondo Oriana Fallaci, e a seguire il concerto Solo Piano di Giulia Mazzoni, già protagonista della Toscana delle Donne. Al primo piano del Palazzo del Pegaso saranno in consultazione e in distribuzione una selezione di pubblicazioni delle edizioni dell'Assemblea regionale, ma ci sarà spazio per le degustazioni di prodotti tipici toscani ed eventi in trasferta, ad esempio a Cascina l'8 dicembre, dove torna sempre Giulia Mazzoni insieme al drammaturgo Stefano Massini. Infine, i veri protagonisti di questa festa saranno davvero le oltre 100 associazioni, i 50 comuni sparsi su tutto il territorio regionale e le 10 scuole che hanno risposto al bando e daranno vita così a un lavoro corale che da sabato andrà avanti fino al 2025.
Grazie a Sandra Salvato. Parliamo adesso dello spettacolo Conosciuto il Dolore, in programma martedì 3 dicembre alle 20:30 al Teatro Cantiere Carrara di Firenze, nell'ambito della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità. La celebre orchestra Ologramma è composta da musicisti diversamente abili, impegnati a mettere al servizio del prossimo il proprio talento artistico. Si esibirà per bambini affetti da patologie neurodegenerative per sostenere l'associazione Vovo Amici di Sofia APS, evento di musica e solidarietà reso possibile dalla collaborazione del Lions Club delle Signe, Certaldo Empoli, Filippo Neri e Michelangelo. Ma su questa iniziativa del 3 dicembre sentiamo il presidente dell'associazione Vovo, a Guido De Barros.
La data è il 3 dicembre, appunto, ed è la Giornata Internazionale della Disabilità, e per l'occasione abbiamo un evento che veramente raccoglie varie intenzioni e obiettivi. Intanto quello di festeggiare e celebrare più che altro questa giornata internazionale con la partecipazione di questa orchestra molto molto speciale che si chiama Ologramma, per la prima volta a Firenze, composta anche da ragazzi disabili, per l'appunto. I componenti dell'orchestra, che sono ben 57, ci sono musicisti rinomati e ragazzi disabili che sono abilissimi musicisti, e poi tante altre sorprese che veramente riempiranno di senso e di veramente tanta emozione questa serata, che ha un altro scopo, quello di raccolta fondi. La raccolta fondi per un progetto molto importante, tutto toscano e tutto a favore dei nostri bambini e delle nostre famiglie, vale a dire la diagnosi precoce della leucodistrofia metacromatica attraverso lo screening neonatale, di cui appunto Vovo, l'associazione che presiedo, si sta facendo carico a favore del Maier, e poi appunto è il referente, insomma, no? Sofia, come detto, è stata la nostra primogenita, mia di Caterina, e purtroppo lei non c'è più perché è colpita da questa gravissima patologia, la leucodistrofia metacromatica. Io e Caterina abbiamo da subito pensato che questa patologia non dovesse più colpire altri genitori e annientare altre famiglie come noi.
Andiamo adesso in chiusura alle previsioni del tempo. Per domani il cielo sulla Toscana è previsto nuvoloso, con piogge e rovesci sparsi, venti deboli meridionali, mani generalmente mossi, temperature minime in aumento e molto miti, in lieve calo le massime. Le 13 in punto di martedì 26 novembre 2024, il City Lights, subito dopo Giovanni Barbasso con Stato Beato. Buon ascolto.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.